Buongiorno.
Benvenuti al podcast di Viva la Dislessia. Non ho capito perché Alessandro deve sempre presentare lui. Già ultimamente gli hanno fatti complimenti. Oh, Alessandro Rocco, complimenti a lei e al suo staff.
Esatto, e oggi ho portato il mio staff qui. Qualcuno ha detto che ho un ego spropositato e non è vero. Ed è talmente poco vero che oggi siamo Alessandro da Vicenza,
Paola da Vicenza
e Giovanni da Vicenza.
E Valentina?
E Valentina...
È sempre a Vicenza, no. È sempre a Vicenza, ma sta lavorando con dei ragazzi.
Non ha cambiato voce.
Non ha cambiato voce. Una voce. Sentite che bella voce che c'è oggi ad accompagnarci nel podcast.
Esatto.
Allora, quando pensiamo a cosa fare nei nostri podcast, ci vengono sempre un sacco di idee. Questa volta, un po' per gioco, un po' in maniera seria, abbiamo deciso di parlare di gioco.
Per gioco
e anche seriamente. Ok. E quindi, siccome per chi è nel nostro gruppo Facebook ogni tanto si trova dei quiz difficili.
Oh mio Dio, il quiz di Giovanni!
Abbiamo deciso di farvi conoscere anche la voce di Giovanni che ci accompagnerà oggi nel mondo dei giochi nel far capire perché il gioco è una cosa molto importante.
Sì.
Faccio una piccola premessa. Perché il gioco in Viva la Dislessia è così tanto importante? Perché una delle cose, delle strategie che usiamo principalmente con i ragazzi per lavorare sulle loro difficoltà, ma soprattutto, come abbiamo detto tante volte, sul loro potenziale, sulle loro capacità, è usare il gioco come metafora di quello che possono imparare. Ora, in psicologia parlerebbero di metacognizione.
E se io lo facessi, Alessandro mi metterebbe subito la musichina. Quindi... Che cos'è la metacognizione? Allora, semplicemente si tratta di pensare, riflettere, cognizione, su di sé, in qualche modo. Meta, o meglio, riflettere su quello su cui si sta riflettendo. Quindi, in qualche modo, andare a ragionare su quali sono i processi. Processi che mettiamo in atto quando, appunto, ad esempio, giochiamo. Diventare consapevoli di quello che succede.
Devo salvare Giovanni da questa cosa, perché non è abituato. E
no, troppo psicologica questa cosa.
Troppo psicologica. Per sapere che Giovanni è un appassionato di matematica. Puoi dire intanto perché ti piace così tanto la matematica? Perché per me, Paola, è una materia assolutamente incomprensibile.
Semplicemente è una materia perfetta, è tutto incastrato, le regole bisogna rispettarle.
È proprio il mio, scherzavo.
Quindi bisogna rispettare le regole, ma perché piace a te? Cioè, cos'è che ti appassiona?
Mi piace l'ordine con cui sono composte tutte quante i teoremi, le formule.
Che poi lo rappresenta l'ordine.
Esatto,
poi...
è una cosa che nella vita... lo accompagna molto. Ma questa cosa qui che chiedo a Giovanni che cosa lo appassiona, perché una delle cose che noto di più quando i ragazzi lavorano con lui è che la percepiscono questa passione che lui ha per questa materia che spesso è incomprensibile. Se noi prendiamo tutte le materie che occupano la vita di uno studente, le materie scientifiche sono quelle dove si incrincano di più. E allora una delle cose che io noto tantissimo in Giovanni è che lui è un grandissimo facilitatore.
Sì.
Piacendogli così tanto questa roba la rende più semplice.
Sì.
E per contrappasso cosa fai? Cosa fai per contrappasso? Crei dei giochi difficilissimi per i genitori nel gruppo Viva la Dislessia, che ogni tanto, quando dico arriva il gioco di John o di Giovanni, e allora sono già lì terrorizzate.
Esatto.
Le mamme.
Li ha la scappa.
Qualcuna non risponde più sul gruppo per un po' di mesi, però perché fa questa cosa? Oggi glielo vogliamo chiedere. Perché il gioco è così importante?
Beh, sì, allora prima rispondo alla domanda di prima del perché...
Allora fai quello che vuoi.
Allora, il perché...
Cioè, ti piace l'ordine e non segue il mio ordine.
Non lo fai parlare. Giovanni, quando vuoi parlare, tu tira un calcio sotto il tavolo ad Alessandro, così sta zitto, vai.
No, la matematica vai. È molto bella perché tutte le regole hanno una spiegazione, una base logica. Ovvero... potremmo dire oggettiva, non soggettiva, ovvero è così per me ed è così per una qualsiasi persona in Giappone, per esempio, o negli Stati Uniti. È una specie di linguaggio universale e quindi noi esseri umani abbiamo questo bisogno di comunicare e la matematica è un linguaggio universale che ci permette di farlo in facilità.
Così non l'avevo mai vista e ho capito che gli italiani fanno fatica, perché essendo una cosa che ha tante regole, teoremi, cioè cose chiare e semplici, non può funzionare.
No, più che altro diciamo che la gestualità, che è molto forte di noi italiani, con la matematica
non viene, non ha molto a che
fare. Ok. Però è una bella visione.
No, gioco... vabbè, i giochi difficili su Facebook in realtà danno tantissime possibilità, perché intanto danno una possibilità non banale, che è quella di conoscere se stessi, ovvero quello che si riesce a fare, quello quanto riusciamo a concentrarci e a sfidare qualcosa di difficile che ci viene posto davanti. E anche questa è una metafora della vita, perché nella vita le sfide sono ogni giorno, e quindi avere la forza di poter sbagliare e magari capire quello che si è sbagliato e poi trovare la strada giusta, magari con un piccolo suggerimento, perché no, è piuttosto soddisfacente.
Ma quindi, io mollo.
Tu molli, perché molli? Allora, molli perché sei frustrato o dalla difficoltà del compito che hai davanti, oppure perché sei abituato a meccanismi precedenti in cui sai di non riuscire e quindi cioè ti arrendi. Okay, devi imparare a non arrenderti, ecco.
Quindi questa è anche un'esortazione per i genitori, perché quante volte i genitori mi vengono a dire ma io ho sempre fatto così e con il mio modo di ragionare questa cosa non la riesco a fare, allora mollo.
E poi 10 minuti dopo ti dico, ma non capisco perché mio figlio decida di mollare e non insista per fare questo compito anche se non riesce a farlo.
Il gioco è appunto un terreno protetto, perché mollare nel gioco vuol dire smettere il divertimento. Mentre se tu stai giocando vuoi continuare a divertirti, e quindi anche se trovi delle difficoltà, piuttosto riparti dall'inizio e dici, beh, vediamo se con un'altra strada riesco ad arrivare all'obiettivo. E questo non è assolutamente un aspetto banale.
La cosa dell'ambiente protetto mi piace proprio tanto, nel senso che quanto più un ragazzo trova un ambiente nel quale possa esprimersi con delle regole, chiaramente, poi immagino che di questo parleremo, ma un ambiente il più protetto possibile, tanto sarà più facile per questo ragazzo poi potersi esprimere per quello che è. Ecco perché sono una bellissima metafora della vita. E questa cosa della protezione non significa lo metto sotto la campana di vetro, ma significa lo metto anche in difficoltà, ma in un posto in cui non è una questione di vita o di morte.
Esattamente. Ora, io sono del parere che la condizione di, tra virgolette, sconfitta sia un processo necessario all'apprendimento,
certo,
della matematica, soprattutto perché la matematica, io quando mi capita di lavorare con i ragazzi e magari compiono degli errori, dico sempre, benissimo, sono felicissimo che tu abbia fatto questo errore, perché adesso io so dove si può iniziare a lavorare. Se fosse tutto sempre preciso e corretto, potrei avere il dubbio che fosse una certezza che in realtà non è una certezza, ma magari un lavoro mnemonico, o che in realtà nasconde un procedimento copiato o qualcosa di questo genere.
Sì, e quindi praticamente appena gli viene cambiato un attimo la difficoltà,
se viene cambiata una virgola,
la sticella, cadono.
Esattamente.
E questa credo che per tanti genitori che hanno figli che magari hanno difficoltà di apprendimento e difficoltà con la matematica, questa cosa emerga tantissime volte, perché tendono a imparare a memoria il procedimento, e quando quel procedimento deve essere cambiato di una virgola, vanno in grandissima difficoltà. Quindi è anche un po' creativa la matematica, dai, non è solo lineare.
Beh, diciamo che la verità è che comunque alla base della matematica, quando ci sono i problemi, quando ci sono gli errori, quando ci sono le situazioni da risolvere, nascono le scoperte.
Certo, io ritengo necessario l'errore in matematica, così come c'è anche l'errore nel gioco. L'errore nel gioco semplicemente viene sorpassato, viene... Non gli si dà questa importanza, mentre delle volte succede che in ambienti magari scolastici in cui il ragazzino, ragazzo, ragazza, chi insomma viene interrogato per esempio da un insegnante, se cade, se sbaglia qualcosa, viene magari rimproverato oppure si sente frustrato perché incapace davanti agli altri, ovvero non si viene a creare quell'ambiente protetto in cui è possibile magari scegliere la strategia sbagliata, o meglio, magari se non sbagliata, la più sconveniente, E non viene quindi data la possibilità di cambiarla e di capire in realtà quale fosse la migliore.
Sì, poi in realtà i giochi ti danno anche la possibilità di arrivare a un risultato in più modi, soprattutto tanti giochi, soprattutto i giochi di gruppo, ti permettono di vincere spesso anche attuando strategie diverse, non è sempre così lineare, no? Ci sono varie strade, questo in realtà succede anche con la matematica effettivamente, non certo. C'è sempre solo una strada per arrivare alla soluzione di un problema.
Guarda, una cosa che mi piace moltissimo di tutto questo è che quando ho imparato il funzionamento delle mappe mentali, uno dei principi cardine, una delle frasi che venivano dette è che la nostra mente non è lineare. Il testo scritto sì, ma la nostra mente invece lavora agli input che arrivano. E i giochi, l'abituare il cervello a imparare a cogliere le informazioni e a metterle poi in ordine, aiutano tantissimo. Quindi non fanno altro che riprodurre il nostro schema di apprendimento su un qualcosa di concreto. Che è il gioco.
Vabbè, va anche detto che alla fine i bambini quando nascono imparano a crescere, a vivere, imparano a parlare, a camminare, eccetera, eccetera, tutte le loro funzioni giocando. Quando sono piccoli è assolutamente naturale per i genitori, come leoncini nella foresta, musica per favore. che giocano appunto quando sono cuccioli, così anche i bambini imparano a relazionarsi con il mondo giocando. Quindi
Piero e Alberto sarebbero orgogliosi.
Grazie. Quindi in realtà, se la domanda è come faccio perché mio figlio impari, la risposta la maggior parte delle volte è fallo giocare.
E aggiungo quello che diceva Giovanni, lo voglio rinforzare: fallo sbagliare. E qua c'è uno dei temi principali dei genitori, ecco, ho il terrore che se più sbaglia poi non ce la fa. E allora cosa fanno? Si mettono a correggere gli errori. Non so se ti ricordi, tu che stai ascoltando, delle mamme che si svegliano alle 2 di notte per rifare tutti i compiti dei figli. E la conosci anche tu, molto bene.
Sono felice di saperlo solo adesso.
No, però pensa che hai frequentato anche. Ma la cosa importante è che i genitori invece sono assolutamente terrorizzati dal fatto che i figli sbaglino. E Giovanni adesso vi ha detto che se vogliono imparare la matematica devono sbagliare. Prima Paola vi diceva: i bambini imparano attraverso il gioco. Sta cippa imparano attraverso il gioco. I bambini imparano attraverso il gioco e prendendo delle mazzuolate clamorose sulla capoccia, capendo che si cammina in un certo modo. Il bambino non impara a camminare dicendo: oh, che bello mamma e papà, io mi alzo e passeggio. No, si alza e tira una capocciata per terra. Tante volte il pannolino aiuta, quindi la forza di gravità lo porta a cadere verso l'indietro. Ma il principio qual è? Sbaglia, impara da quegli errori e crea un apprendimento significativo. L'apprendimento significativo, dato che essere a me un po' Piero Angela, arriva sempre attraverso errori. Il muro dell'apprendimento non lo tiri su perfetto, lo tiri su buttando giù le cose che hai sbagliato e creandone di nuove.
Certo, secondo me alcune persone tendono proprio a fuggire dalle situazioni in cui potrebbero commettere degli errori. Tanti, per esempio, si rifiutano di fare anche i semplici giochi su Facebook. Oppure, ricordo, ci sono state delle persone che in alcuni quiz, nonostante la soluzione fosse presente, e fosse anche chiaramente la soluzione più ovvia, più logica, restavano convinte della loro idea e quindi non riuscivano a cogliere l'importanza di riconoscere il proprio errore, che per carità era magari una soluzione da un certo punto di vista accettabile, però non era la più precisa. E piuttosto di dire no, ho sbagliato, effettivamente ok, ho imparato qualcosa,
me l'hai spiegato male.
Oppure, me l'hai spiegato male, oppure no, ho ragione io. Quindi non si smuovevano da questa posizione di dire, forse non c'è un'autoanalisi, non c'è un, forse avrei potuto fare meglio. Secondo me, insomma, essere capaci di un'autoanalisi di questo genere è piuttosto importante.
Sì, sì, ma come state notando, tra l'altro stiamo parlando di gioco, potremmo parlare di vita. Perché autoanalisi e la capacità di comprendere quando si sbaglia sono due tra le cose che diciamo principalmente ai genitori per riuscire a crescere veramente e a crescere dei figli che siano consapevoli.
Sì, il gioco, soprattutto il gioco di società, è una perfetta metafora della vita. provate solo a pensare ad un gioco in scatola. Supponiamo di giocare, per esempio, a Dixit. Lo conoscete
Bello
già?
Bello Dixit.
Lo conoscete già, Alessandro e Paolo sicuramente, Valentina, ve ne hanno già parlato. Ora, in questo gioco cosa si fa? Bene o male, ci si siede attorno ad una tavola. Ogni giocatore deve rispettare le regole del gioco, rispettare anche quello che viene detto dagli altri giocatori. E che cosa succede nella vita di tutti i giorni se non esattamente questo? Ci sono delle regole di società da rispettare, le idee del vicino anche, che dobbiamo stare lì ad ascoltare, perché altrimenti vivremmo isolati. Un percorso nel gioco da affrontare e...
Qualcosa da aspettare.
Sì, esatto.
Magari il turno degli altri.
Capire esatto le velocità degli altri, osservare come vengono dette anche le cose dagli altri. E non è una cosa, anche questa non è una cosa banale, perché sì. solitamente siamo abituati a vedere solo noi stessi.
C'è anche da dire che è verissima questa cosa, e allo stesso tempo molti ragazzi a volte fanno proprio fatica quando è il loro ruolo, il momento del narratore, ad esprimere quello che vedono nella carta, perché non sono abituati a farlo. E allora è inutile che quei bambini lì vai a dire: dai, dimmi come ti senti, dimmi cosa pensi. Non lo faranno mai. Devono arrivarci con calma, per gradi, e attraverso il gioco è una situazione molto interessante.
Tra l'altro lo trovate spiegato bene anche nel nostro libro Viva la dislessia, dove parliamo e vi diamo delle indicazioni anche su altri giochi in scatola, soprattutto a seconda delle aree sulle quali volete lavorare, se si tratta di giochi di parole, di giochi di attenzione, di giochi di logica, più legati magari all'osservazione e via dicendo. Quindi anche proprio come strumento di lavoro, diciamo così, con i ragazzi, soprattutto se ci sono delle difficoltà, ma in generale.
Ma Paola mi insegna, quindi lo faccio dire a lei, che non bisogna mai poi usare il gioco come uno strumento di lavoro.
No, anche perché i giocatori peggiori che io abbia mai visto in vita mia sono i genitori, nel senso che più di una volta anche noi in Viva la Dislessia abbiamo organizzato delle serate, dei laboratori proprio con i genitori per fargli conoscere il metodo, capire come funziona e capire quali sono le dinamiche e il lavoro che c'è dietro ai giochi.
Grasse risate comunque.
Sì, grazie.
Tantissime risate.
Risate quando non si picchiavano, direi anche perché...
E si sente accapigliarsi con, come non WhatsApp,
Time Sap.
Con sì, botte che volavano, soprattutto ho visto nascondere le cose, trovare tutti i modi per ovviare alle regole, per truffare, sì. Per cambiare i punteggi.
Ma sì, è un po' come quando fai un corso per gli insegnanti e si mettono tutti in ultimo banco e
esatto.
Parlano. Cioè,
esatto.
È uguale, i genitori che vogliono essere ascoltati dei figli...
Sì, mai visto barare così tanto.
Non ascoltano. E poi però, non capisco perché mio figlio mi racconti bugie. È bravo, gliel'hai insegnato tu.
Ok, comunque... Ovviamente si fa per scherzare, però è l'importante che quando un genitore gioca con i figli abbia come unica finalità quella di divertirsi, esattamente come deve essere la finalità dei ragazzi e non di mettersi a fare nell'insegnante, nello psicologo di turno, né nient'altro. E vi assicuro più che sufficiente, ok? Esattamente chiaro. Come quando li aiutate a imparare a camminare, non è che vi state mettendo a fare il fisioterapista, cioè nel senso, li guidate e basta, semplicemente questo.
È chiaro che se riuscite ad osservare cosa succede nel modo di fare il vostro figlio, nel modo di dire le cose di vostro figlio, prendete due piccioni con una fava, ma al fine deve essere il gioco, perché altrimenti vi incasinate e non ne saltate fuori.
Così come lasciar vincere sempre e per forza il figlio non è un bel insegnamento.
Il nipote, direi, perché è la nonna di solito che ti può vincere sempre.
Poi se ne accorge e dice: ma come mai con la mamma e il papà sei così scarsa?
Sì. Ma di solito, almeno a casa nostra, era la nonna con i 4, 5, 6, 7 nipoti a seconda delle famiglie, sapete come in Sardegna, e vinceva sempre quello più piccolo. E tutti gli altri si incavolavano: nonna, fai sempre vincere lui perché è più piccolo.
Quindi lei riusciva a imbrogliare talmente bene che convinceva anche gli altri che la cosa giusta era che vincesse.
Ma che mia nonna aveva il lasso di bastoni nelle tasche del grembiule di cucina, ne aveva 5 almeno.
Quindi glielo dava al nipotino
sotto il tavolo.
Poi ho cominciato a usarlo, il bastone.
Sì.
Capisco, le vuole tutte vinte.
Infatti.
Quando non era più tanto piccola.
Esatto. Però Giovanni, so che a te piace tanto una cosa. Cioè, parla della competizione nel gioco. No, perché prima giustamente dicevi, lasciare vincere non è ok, e io sono assolutamente d'accordo. E quando gioco con i ragazzi qui a Viva la Dislessia, chiaramente decido a che livello tararmi. Se è un ragazzo che ho appena conosciuto, non è che mi metto a giocare come un assassino che vuole camminargli sopra. Però se è un ragazzo che è abituato a vincere sempre, allora lì alzo la soglia di impegno. Poi ne abbiamo uno, ma gli faremo anche conoscere Ludovico domani, che è incredibile con i giochi, perché ha una capacità di imparare e di concentrarsi che è fuori dal comune. Infatti è quello che batte quasi tutti, e credo abbia battuto qualche volta anche te.
No.
Come no? Dai, parla della competizione.
Beh, allora, ci sono bene o male diverse tipologie di ragazzi o persone comunque che affrontano il gioco, e più o meno tutti hanno un minimo di competizione. C'è il giocatore che deve vincere ad ogni costo e quindi è anche disposto a barare, i giocatori che invece pensano solo al loro orticello e magari si perdono alcune dinamiche,
quelli che gli basta giocare, un po' partecipare, poi se vinco meglio,
quelli che vado a caso perché in realtà non so bene cosa fare, quindi vediamo come va.
Sì, tipo qualche mamma che dice sparo a caso le risposte ai quesiti di Giovanni perché tanto sto partecipando.
Esatto.
Oppure dicono la prima cosa che gli viene in mente ai figli appena rientrano da scuola, tipo ciao, come è andato a scuola.
Oppure ci sono anche quelli che hanno bisogno di essere rassicurati, anche qui come nella vita, no? Il gioco è come nella vita, e quindi hanno bisogno di chiedere ma sto facendo giusto, ma secondo te se faccio così è meglio che se faccio colà, ma cosa succede?
E non te lo dico, e così devi fare esattamente così. C'è anche un'altra categoria che è quello che se non riesce a vincere tende a dire sì, basta, sì, non gioco più, mi porto via il pallone.
Farakiri, sì, per esempio, cioè si suicida, tra virgolette.
Oh sì, ma sono anche proprio quelli che dicono basta e vanno via.
Basta, va bene, hai vinto tu.
Sì, 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 ce ne sono tantissimi, soprattutto, se posso dire, giocatori alle prime armi.
Sì.
Adesso, i nostri ragazzi ormai sono abituati.
Sì, ma infatti quando, sempre in quelle famose serate, quando abbiamo fatto giocare i nostri ragazzi assieme ai loro genitori, vincevano mani basse perché avevano più esperienza. Però la cosa che per me conta molto, perché è una domanda che ci fanno tante volte i genitori sulla competizione, è positiva o negativa nel gioco? Secondo te, dopo...
Ma secondo me un minimo, cioè è una doppia faccia anche la competizione, perché un minimo di positività c'è, perché spinge la persona a tirare fuori il meglio di sé. La parte negativa è magari la frustrazione di accorgersi di non riuscire in quel momento a uguagliare la, tra virgolette, performance del giocatore più bravo, perché diciamocelo, in un gioco poi il vincitore sarà uno. Se stiamo in un tavolo e giochiamo in quattro, uno vince, tre perdono, però c'è sconfitta e sconfitta, ovvero una sconfitta è di un certo genere se il giocatore si è arreso e se n'è andato oppure ha detto io non gioco più. Un altro tipo di sconfitta è se ha dato il suo meglio. E poi i giochi, diciamocelo, hanno anche una parte di fortuna. Magari c'è la fortuna che incide, oppure la strategia scelta era comunque una bella strategia, una buona strategia, che però per quella partita non è risultata la migliore. Ma il che vuol dire che non è che tu non sappia trovare una strategia buona. Anzi, la strategia buona tu sei capace di trovarla. Semplicemente può essere possibile che ce ne sia una migliore.
Ma secondo te, Paola, invece, per... in quale modo una strategia che un ragazzo trova durante il gioco può essergli utile nel fare i compiti?
In realtà in tantissimi modi, per esempio il fatto, come dicevamo prima, di accorgersi che per arrivare a un risultato si possono scegliere in verità strade diverse, quindi magari a volte ci si fissa sul fatto di non riuscire a fare qualcosa o che è noiosa o che è pesante, perché ci si ostina a farla sempre nello stesso modo. Cambiando modo si cambia anche veramente il risultato, cioè la strada e come ci si sente nell'arrivare a quel risultato. In realtà tutto quello che succede con i giochi e che si capisce è un punto di partenza estremamente utile anche per la scuola e per l'esperienza del ragazzo. Come dicevamo prima, anche la capacità magari di aspettare i turni degli altri, che poi è una cosa che a scuola serve tantissimo, quindi l'attesa durante il lavoro dell'insegnante, e anche, perché no, le regole e le spiegazioni. Un lavoro molto bello che facciamo qua in Viva la Dislessia è quello di ragionare sulle regole e sulle istruzioni con i ragazzi e far spiegare le regole dei giochi ai ragazzi.
Perché?
Spiegare le regole dei giochi è una cosa intanto estremamente complessa, molto più di quanto non si pensi di solito, perché ti obbliga, uno, a sapere nel dettaglio quali sono le regole del gioco, e due a dover uscire da sé, diciamo così, quindi mettersi nel punto di vista dell'altro che potrebbe non sapere le stesse cose che sappiamo noi.
Quindi prendendo questa roba qua, potrebbe essere utile anche per un genitore, perché spiegare delle regole potrebbe essere il spiego quello che ho studiato, cerco di dire quello che ho studiato. Quando vedi che le regole non ti stanno seguendo, capisci che forse stai usando un linguaggio non particolarmente adeguato, oppure semplicemente sei convinto di sapere le cose ma non le sai.
Mm-hmm. Soprattutto i giochi complessi, se si tratta di un genitore che deve spiegare le regole, non è semplice, non solo per le regole, ma per riuscire a tenere l'attenzione dei ragazzi. Se bisogna spiegare un gioco complesso, non si possono dare tutte le informazioni, tutte insieme, con tutti i casi particolari, le eccezioni, eccetera, eccetera, perché nel frattempo i ragazzi si sono isolati. Quindi bisogna anche imparare a spiegare le cose, prima per macro aree, quindi dando l'obiettivo del gioco, per esempio le regole in generale, e poi un pochino alla volta introducendo le altre variabili, tenendo conto dell'attenzione dei ragazzi.
Chiaro, dopo questo dipende anche molto dal tipo, dalla tipologia di giocatori coinvolti.
Esatto.
E dall'età.
Esatto.
Perché okay, pensare di giocare a scarabeo con un bambino di 6 anni, sì, non credo sia una cosa sensata.
No.
Ma così fa esercizio con le parole. No, non fa esercizio, le odierà.
Certo, assolutamente. E in generale comunque l'età, il tipo di giocatore, il tipo di gioco, tenete sempre a mente che ci sono tante variabili, quindi cercate per quanto possibile di avere più scelta, in modo tale che anche i ragazzi possano in parte decidere loro, a seconda del giorno, che tipo di gioco vogliono fare, che è già un'ottima cosa, perché in qualche modo sono loro a prendersi la responsabilità di aver scelto quell'attività. E poi perché magari ci sono dei giochi che per loro sono un pochino più difficili, un po' più impegnativi, e altri dove invece possono sperimentare il successo e le abilità. Quindi così come li mettete, diciamo così, un po' in difficoltà, allo stesso tempo è giusto rafforzare l'autostima dandogli la possibilità di fare un gioco dove sono in grado di vincere e possono comunque arrivare a un ottimo risultato.
Chiaro, dopo qua ci potremmo anche fare la distinzione tra il gioco di società e il gioco, per esempio quello su Facebook, che è un gioco singolare, ovvero
una gara con te stesso.
Esatto,
esatto.
Una gara con se stessi, e quindi ci si può misurare senza avere l'ansia di vedere la persona che ci sta superando o che insomma è dietro di noi. Abbiamo ognuno in una nostra velocità.
Va bene, quindi, ma se io vado in vacanza o vado a cena fuori, adesso non è che mi posso portare dietro la scatola del Monopoli, quindi, siccome... ho l'iPad, ho l'iPad...
No, solo Android, ragazzi, solo Android.
Vedete che anche noi abbiamo qualche
siccome
virus.
Io ho trovato la Monopolapp, l'app del Monopoli, così mio figlio gioca lì da solo, peraltro non rompe neanche le scatole, e così Alessandro è contento che si comporta bene al ristorante, posso portare quello, tanto uguale.
In vicolo stretto?
Esatto, ristorante in vicolo stretto.
Devo veramente parlare di tablet? Certo che puoi portarlo, poi se mi dici è una cosa intelligente, è una cosa utile, sì, perché tuo figlio non rompe, è una cosa intelligente con cui gli stai dando la possibilità anche di imparare a un livello più elevato, la risposta è no.
Perché no?
La risposta è no, per lo stesso motivo per il quale la tecnologia sta invadendo troppo la vita dei ragazzi e gli toglie in qualche modo, in molti casi, la possibilità di sperimentare e di sperimentarsi. Peraltro col tablet, è lì col tablet da solo. Se invece stiamo facendo un gioco con altre persone, c'è anche la possibilità di interagire con gli altri, che è una cosa che manca ormai tantissimo. Ogni tanto, quando faccio degli incontri con i genitori, chiedo quali abitudini, quali passioni abbiano i figli, e qualche volta mi rispondono i figli, addirittura mi dicono esco con gli amici. Cavolo, quando io lo scrivo subito esco con gli amici, poi dico guarda, complimenti, perché è una cosa che si è un po' persa. Giusto oggi parlavo con una mamma mi diceva che ha un figlio che seleziona già moltissimo le amicizie da 10 anni. Ora, è chiaro che non si può più tornare alle compagnie di 50 amici, gli anni d'oro del Grande Real, eccetera, dove ci si trovava tutti assieme, sempre, però si è persa molto questa possibilità di interagire con gli altri, di comunicare con gli altri, ma allo stesso tempo Giovanni all'inizio diceva che le persone non sono fatte per stare da sole.
No, ma sai che c'è questa pubblicità, scusami, mi è venuto in mente, che gira proprio in questi giorni, credo sia una compagnia telefonica per il discorso di internet, che dice, finalmente potrai guardare tutti i film, finalmente potrai fare questo e quest'altro, poi si vede, finalmente, fino a 30-40 persone potranno collegarsi direttamente insieme a casa tua, e quindi si vedono questi 40 ragazzi, ognuno con il loro iPad dentro casa, ognuno per i cavoli suoi, quindi tra loro non parlano, ma tutti giocano da soli con l'iPad.
Sì, guarda, non serve andare tanto lontano, perché a Vicenza hanno fatto una festa in cui ti danno le cuffie, ci sono quattro tipi di musica, ti metti le cuffie e tu sei in mezzo ad altra gente che sta ascoltando musica diversa e tu balli per gli affari tuoi con altra gente, ma ognuno quindi è da solo a fare le proprie cose.
Vabbè. Però almeno c'è la possibilità di togliere la cuffia, e un minimo
sì, ho capito, cioè... ma mi metto nei panni,
vado io, gli tolgo la cuffia e dico scusa, volevo solo dirti che sei un pirla, poi gliela rimetto.
No, ma io mi metto nei panni di un ragazzo che magari va in discoteca per approcciare con le ragazze, neanche quello può più fare, perché cioè adesso voi non mi vedete, ma non può neanche, cosa gli fa a Motti? Cioè, mentre ascolta la musica usa il linguaggio di sordomuto, cioè non può funzionare sta roba qua. E quindi perché vince il gioco?
E perché vince il gioco in scatola, Giovanni?
Ma dalla possibilità di osservare gli altri, di rispettare dei tempi che semplicemente non è semplice cogliere. Il proprio turno bisogna aspettarlo, cioè se è il turno di Alessandro, è il turno di Alessandro, bisogna osservare quello che fa Alessandro, bisogna capire quello che fa Alessandro e magari in base a quello che fa lui trarne una conseguenza, ovvero quello che ha fatto lui non sarà quello che ho fatto io e non sarà quello che farà Paola. E quindi questa osservazione dell'altro è un aspetto veramente importante, anche perché si può imparare anche dagli altri. D'altra parte è così che i bambini imparano, guardando, osservando i genitori.
Benissimo.
O se rompono le palle e urlano, da qualcuno avranno imparato, no?
Certo.
Però è verissimo, i bambini imparano per imitazione, in realtà anche gli adulti imparano
sempre
certo.
Per imitazione. E quindi è necessario avere un tipo di relazione che ti permette anche di imparare in questa direzione.
Beh, è proprio un po' di questa cosa qua, il nostro cervello impara per somiglianza, quindi per imitazione o per grande differenza, ma per farlo deve comunque osservare quello che succede dall'altra parte. Mi viene in mente un gioco molto bello che ho nominato velocemente prima, si chiama Time's Up, che è un gioco, come si chiama quello di più famoso? Di questo
Tabù.
Tabù. È una versione più economica, più veloce di Tabù. È un Tabù velocissimo.
No, ma è anche più bello.
È
molto più bello, è sempre un gioco con delle carte e si devono far indovinare i propri compagni di squadra. Ma la cosa bellissima di questo gioco è che sei costretto anche ad ascoltare quando gli altri fanno indovinare gli altri compagni di squadra, perché c'è una manche in cui poi ti devi ricordare che cosa è stato detto dagli altri, e lo trovo un gioco incredibile dal punto di vista della relazione con gli altri, perché sei costretto ad ascoltare anche il distante antipatico, magari un po' come quando vai a scuola,
un po' come
il professore
succede
parla
a me durante questo podcast.
E Valentina non è qui per questo, perché ha detto che non voleva ascoltare e parlare con persone antipatiche.
Non parlano di me.
No, non ci permetteremmo mai. Quindi sono una bella metafora, fondamentalmente, del nostro modo di ragionare, un po' una metafora della vita. A me hanno sempre detto, come giochi nel gioco, giochi nella vita. E secondo me è una cosa super vera. Vale per i giochi in scatola, vale anche per i giochi elettronici, vale per i giochi di sport. È la stessa cosa, cioè quanto tu sei portato a mettere un livello di impegno in una cosa, tanto più sarà facile che tu lo faccia in altre. Ecco perché se tuo figlio comincia a appassionarsi ad un gioco, a delle attività, sarà molto più facile che poi riesca a riconoscere in sé la capacità di impegnarsi in qualcosa. Sbaglio, dottoressa?
Assolutamente no. E visto che ci avviciniamo, lo so, è un po' presto, però ci avviciniamo a Natale, quest'anno cosa si regala a Natale?
Dei giochi, ovviamente.
Giochi in scatola.
Un gioco regalerei a Natale.
Sarebbe carino se a Natale però ci fosse un gioco.
Vabbè, noi ci informeremo se riusciremo a trovare un gioco per voi che sia adeguato. Proprio il gioco per le persone che seguono il podcast di Viva la Dislessia. Vi assicuro che lo troveremo e magari ne parleremo in una delle prossime puntate. Beh, dai, però Giovanni, prima di salutare, glielo daremo un gioco con cui scervellarsi un po' nelle prossime ore dopo aver ascoltato il podcast. Prometto che la soluzione ve la daremo o sul gruppo Facebook, viva la dislessia, oppure sarei costretto ad ascoltare una delle prossime puntate del podcast dove in mezzo a tanti discorsi ti diremo la soluzione del quesito.
Certo.
Giovanni, a lei la parola.
È un grande classico. Allora, il quesito dice: un mattone pesa quanto un chilo più mezzo mattone. Quindi, quanto pesa un mattone?
Io sto già sanguinando per questa qua. Quindi, allora, un mattone, ritimelo, io sono
okay,
un po' tardo.
Un mattone pesa quanto un chilo più mezzo mattone.
Quindi, un mattone uguale un mattone più un altro chilo.
No, no.
Sbagliato.
Un chilo più
vedi
mezzo
mattone. Vedi che già mi faccio fatica
a matematica. Un mattone è un chilo più mezzo mattone.
Ok.
Quanto pesa un mattone?
Questo è il quesito. Io direi che con questo ci salutiamo anche.
Esatto, che vedo anch'io.
Quindi un saluto da Alessandro,
da Paola
e da Giovanni.
Ciao ciao da Vicenza, tutti
alla prossima.
Assieme.
Ciao
ciao. Ciao, ciao.